Allora, continuiamo questa riflessione per cercare di entrare nel vissuto interiore di Gesù e cogliere il senso col quale lui ha vissuto la sua passione e la sua morte. E nei racconti della passione ci sono, come io li ho chiamati, due termini spia, nel senso che vengono usati senza una spiegazione diretta, vengono usati per il valore di immagini che hanno e di per sé supporrebbero la conoscenza delle scritture, che noi invece non abbiamo. Allora voglio cercare di presentare, perché i due termini, ripeto, che io dico termini spia, nel senso che fanno come presagire qualcosa, sono la citazione precisa è presa da Luca 22:37, là dove siamo alla fine della vita di Gesù, di lì a poco si scatena, no? Il processo, la passione, eccetera, e Luca dice, dopo che ha predetto a Pietro il suo rinnegamento, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Allora, pensate, Gesù dice queste parole a coloro che l'avevano seguito perché l'avevano ritenuto il Messia. Nella mente degli apostoli, riferirsi a Gesù come Messia voleva dire riferirsi a colui che nel nome di Dio avrebbe mostrato, avrebbe, io dico addirittura così, avrebbe imposto con evidenza al mondo il regno di Dio. Se voi ricordate, per tre volte nel percorso che Gesù fa per andare a Gerusalemme, per tre volte parla ai suoi discepoli in questo modo: il figlio dell'uomo subirà, a volte dice la passione, a volte dice no, sarà processato, condannato, subirà la morte, no? Per tre volte, e tutte e tre le volte i discepoli non comprendono. Se voi abbinate l'annuncio della passione che fa Gesù con l'esortazione che Gesù mette dopo, voi capite sia quello che intende Gesù e sia la difficoltà degli apostoli a comprendere. Quella difficoltà è la nostra. Cioè, noi sappiamo come sono andati gli eventi. Noi sappiamo che alla fine Gesù, ad aver subito la passione, è morto ed è risorto. Sappiamo come sono andate le cose, ma come loro non sappiamo mai, poi nella nostra vita pratica, mantenerci fedeli a questa rivelazione di Gesù. Noi sotto sotto facciamo sempre valere la mentalità del il Messia impone il regno. Sempre noi reagiamo così. Allora, l'ascoltare tante volte il Vangelo, leggere il Vangelo, celebrare la liturgia che annuncia la parola di Dio, è per poter entrare sempre più autenticamente nel senso che Gesù ha dato, non in quello che noi elaboriamo. Gesù non si riferisce semplicemente alla sua morte, ma alla morte di croce. Gesù passa per empio, subisce la sorte dell'empio. Se voi tenete conto, no, dell'impatto che una espressione del genere ha su chi viveva l'alleanza con Dio, quindi la legge, come il primo riferimento, l'unico riferimento della vita, il dire che l'inviato di Dio sarebbe passato per empio è qualcosa di non solo di difficile da capire, non solo di, non so, tipo di enigmatico, ma di assurdo. Perché Gesù muore sulla croce? Stamattina già vi dicevo, no? Perché Gesù muore sulla croce? Qual è l'aspetto di rivelazione della morte in croce di Gesù? Quindi per noi non è che si tratta semplicemente di capire perché sia necessaria la morte di Gesù per la nostra redenzione. Noi normalmente l'uomo ha peccato, Dio manda il suo figlio per riscattare, no, dal peccato e riportarlo alla comunione con Dio. Noi più o meno abbiamo sempre in mente questo. La domanda vera è: cosa ha rappresentato per lui, per Gesù, non semplicemente accettare di morire, ma di morire sulla croce? Perché dietro questo specifico evento, quindi non solo della morte, ma della morte sulla croce, sta nascosta e la rivelazione di Dio rispetto a Dio e la rivelazione di Dio rispetto alla nostra umanità. Il suo morire tra gli empi comporta la rivelazione di chi lui è per noi. Chi siamo noi per lui? E come intendono farci essere davanti a lui e insieme a lui? È la comunione con Dio, no? Tutti voi ricorderete, no, la frase che è dedotta dalla maledizione riportata nel libro del Deuteronomio: maledetto chi pende dal legno, no? Se volete le citazioni precise sono dal Deuteronomio capitolo 21 versetto 23, ed è questo testo che Paolo cita nella lettera ai Galati quando dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. E poi anche nella lettera ai Corinzi, comunque quello di Paolo, l'accensione di Paolo ai Galati 3:13. Allora, se noi dobbiamo pensare ai sentimenti di Gesù, dobbiamo pensarlo in rapporto a questo retroterra biblico, che Gesù pensa con i pensieri delle scritture. Non è come noi che ogni tanto ci appoggiamo alla scrittura qualche volta per sostenere i nostri pensieri. Ora, fate questo piccolo passaggio. Per lui, che era così intensa la percezione della grazia dell'alleanza che Dio aveva stabilito con il popolo, questo fatto è enormemente angoscioso. Quindi più è forte la percezione della grazia dell'alleanza, più è forte il contrasto, no? Quando nel vivere questa alleanza si trova dalla parte opposta. Lui è calcolato e computato come impio. E questo è il primo termine spia, no? Gesù è posto tra gli empi. Poi il secondo termine, che è un termine più generale, è il termine calice. Potete bere il calice, no? Si allontani da me questo calice, no? È il calice che noi lo troviamo in diversi passi delle scritture e normalmente il termine si riferisce a tutto ciò che un empio deve bere come giustizia di Dio che si abbatte su di lui. Il calice è legato a questo, ma non soltanto a questo, però come dire, nel suo significato comporta questa sfumatura molto molto negativa, no? Però questo non riguarda soltanto Gesù, riguarda anche gli apostoli. Per esempio, pensate ai due discepoli che chiedono: noi vogliamo sedere alla destra e alla sinistra quando tu sarai nel tuo regno, no? E Gesù dice: potete bere il calice che io bevo? E gli altri dicono sì. Tenete conto che di questi due discepoli, Giacomo e Giovanni, sono gli unici due discepoli di cui si riporta che non solo non hanno tradito, ma per esempio di Giacomo è il primo a subire il martirio. Quindi non immaginate che siano due discepoli boriosi, vanitosi, che vogliono farsi belli. Sono due discepoli integri, che sanno che la loro vita è per il loro Signore, però chiedono una cosa particolare, come se ci fosse, noi potremmo dirlo, una qualche ragione per poter stare con il Signore. La ragione è: noi vogliamo condividere la tua gloria, se no non ci stiamo. E Gesù risponde, non li condanna, ma risponde: non sta a me. Allora pensate, Gesù è quello che per primo vive la comunione con il Padre senza volere qualcosa per lui. Quando Gesù risorge, si dice, e non si dice mai che Gesù risorge perché vuol risorgere, che vuol mostrare che è Dio quinto risorge, si dice sempre è il Padre nella sua potenza. Non è una cosa che ha chiesto Gesù. L'umanità di Gesù è stata totalmente consegnata perché ha avuto la piena fiducia della vita in Dio nella morte, non per la morte. Io sopporto la morte, ma dopo verrà. Invece la prova è nel fatto che nella morte lui ha la fede nella potenza del Padre. Allora, l'aspetto di rivelazione che questi due termini, no, la e morto tra gli empi e bere il calice, consiste nel rimandare la passione, la morte e la morte in croce di Gesù alla fedeltà di Dio, cioè Dio è fedele a se stesso per essere fedele alla sua logica di amare, alla sua logica di amore. Il dramma, cogliete questo, il dramma della croce è Dio nella sua umanità che si espone all'uomo nella sua cattiveria e non si allontana dall'uomo. È esporsi al male senza né dipendere dal male né separarsi da chi fa il male. In questo si mostra Dio e non semplicemente l'uomo. Non è sottolineato l'eroismo di Gesù. Al Vangelo non interessa affatto questo. Al Vangelo non interessa sottolineare che Gesù è un uomo integro, che sa dare la vita. Non interessa. questo sarebbe un racconto di un cronista, ma non il racconto di un autore ispirato. Se l'autore è ispirato è perché vuole mettere in luce il segreto di Dio per noi. E il segreto di Dio per noi è che si espone alla nostra cattiveria fino a subirne le conseguenze della morte, perché l'abbiamo ammazzato, senza che questo male lo tocchi nella sua comunione con Dio e nella sua comunione con i fratelli. La sua potenza non corrisponde mai al suo potere. Cioè Gesù ha rinunciato totalmente al potere. Se voi ricordate le tre tentazioni nel deserto, no? Allora di che queste pietre diventino pane. Gesù aveva il potere di fare quello. Non l'ha esercitato. Buttati giù, no? E gli angeli ti sosterranno, no? Aveva il potere di fare questo, non l'ha fatto. Tutti i regni, no? Sono tuoi. Aveva il potere, non l'ha usato. La deduzione è: ogni forma di potere puzza del diavolo. Punto. La potenza di Dio è l'opposto del potere, tanto che si spoglia della sua gloria per poter far arrivare, per poter, come dire, convincerci, diciamo così, del suo amore e di invitarci nella nostra vita a vivere allo stesso modo. Ecco poi il dono dello Spirito da parte di Gesù. Ma noi siamo così convinti che questa è la via? Oh sì, qualche volta se ci mettiamo lì a pensare, certo che sarebbe bello, ma in pratica basta che uno, non so, ci dica, non cretino, ma che cambi il tono contro di noi che bruciamo già. Tutti vogliamo esercitare un potere e non invece godere della potenza dell'amore, ma il nostro cuore è fatto ed è strutturato sulla potenza dell'amore, non sull'esercizio del potere. L'esercizio del potere è una cosa indotta, è l'avversario che ce la instilla e viene da fuori, non viene da dentro. Ecco, il senso del morire in croce, come è vissuto da Gesù, riguarda questo. Allora, possiamo inoltrarci in questa considerazione scegliendo i due termini chiave della descrizione evangelica della passione e della morte di Gesù. Sono due termini chiave. Uno è il termine volontà, non si è fatto come vuoi tu, non come voglio io, la preghiera del Getsemane, no? È la volontà del Padre, non la mia. E l'altro è l'obbedienza. Il figlio obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Allora, noi dobbiamo cercare di cogliere cosa c'è dietro questo compiere la volontà del Padre e questo obbedire da parte di Gesù. Questo sarebbe la particolare riflessione di questo pomeriggio, se riesco a finire, se no continuiamo domani. Ora, già vi avevo accennato che l'unica volta nel Vangelo in cui Dio è chiamato Abba da Gesù è nella preghiera del Getsemani, e tra l'altro non in tutti i sinottici, ma nel Vangelo di Marco. La citazione precisa è Marco 14, 36, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Se andiamo a leggere il passo parallelo di Matteo, scopriamo una sfumatura che completa questo passo di Marco. Ora siamo a Matteo 26, versetto 39, e leggiamo: Padre mio, non dice Abbano, ma Matteo è Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Qual è la sfumatura di significato che aggiunge? Allora, Marco dice, non ciò che voglio io. E Matteo aggiunge, non come voglio io. La volontà riguarda un contenuto e il modo di viverlo. Sia il contenuto, quindi la morte in croce, sia il come è legato al volere del Padre. In questo si esercita l'obbedienza di Gesù. Ecco, il mio intento è quello di approfondire questo movimento del ciò e del come dell'obbedienza di Gesù. È una chiara percezione di tutto il Nuovo Testamento. E, se volete, la frase di riferimento, proprio come una a lettere infuocate, no? Che viene definito sulla pietra, è quella di Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, al versetto 8, là dove dice: umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. È l'espressione più diretta, in termini proprio scolpiti, di quello che riguarda l'obbedienza di Gesù. Se noi vogliamo cogliere l'intensità e la profondità dell'obbedienza di Gesù, dobbiamo leggerla dentro questa espressione di San Paolo. Noi possiamo domandarci, no? Ma qual è la rivelazione che è nascosta, che sta dentro questa espressione? Cosa viene proclamato di Dio e dell'uomo in questa espressione? Allora, riprendo, è sempre meglio non commentare la scrittura con la scrittura, no? Riprendo il passo dei due discepoli che vogliono sedere alla destra e alla sinistra del Messia nella sua gloria, quindi una volta compiuta la sua missione. È interessante osservare che quando Gesù per la terza volta annuncia la passione, in risposta a questa richiesta, non in risposta, lui annuncia la passione e poi gli viene fatta questa richiesta, il riferimento è al quarto carme di Isaia. Ve lo leggo brevemente. Siamo al capitolo 53 di Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Quando, questa è una cosa istintiva, no? Quando voi vedete una grande, non so come, non solo un dolore, ma proprio è trattato proprio male un uomo, normalmente non si vuole guardare. Cioè, c'è proprio come... cioè, è un modo di schernirsi, ma perché non si sopporta la visione, no? Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato tra gli empi. Poi egli è stato trafitto per le nostre colpe, eccetera, no? Quando noi ascoltiamo questa profezia, penso, e avviene anche per voi, credo, che a livello di sentire, quindi a livello di reazione emotiva, voi o provate compassione oppure considerate la tragicità degli eventi, no? La cosa strana è che quando nella liturgia, pensate per esempio alla liturgia della Settimana Santa, quando viene proclamato questo brano in rapporto diretto alla passione di Gesù, viene proclamato il Salmo 32. E in particolare rispetto al versetto 11, laddove si dice: il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Allora, il modo di intendere nella liturgia è: voi vedete un uomo calpestato, neanche più d'uomo all'aspetto, tanto è calpestato, e non tende a far suggerire la compassione per quell'uomo, anche, ma in altri contesti, ma tende a: è così che si realizza il disegno del Signore che sussiste per sempre, cioè quello che dall'eternità ha voluto per l'uomo. Cioè il rimando non è alla sofferenza di quell'uomo, il rimando è all'amore che quella sofferenza comporta come rivelazione. Perché quella rivelazione sia abbinata all'amore per noi, Gesù deve poter essere in tale intimità di volere con il Padre da volere l'amore per noi al di sopra di ogni cosa. Oltre, noi diremmo, ogni suo interesse, nei termini della Scrittura, è oltre la gloria che gli apparteneva. Quel sussiste per sempre è la celebrazione del Sacro Cuore, se volete, come immagine, no? Cioè l'immagine del Sacro Cuore non è che la traduzione in immagine della potenza di riferimento di questa parola della Scrittura che risuona nell'annuncio della passione di Gesù, a tal punto calpestato che neanche più alla faccia di un uomo. E c'è un bellissimo commento di Massimo il Confessore, quando commenta la preghiera del Padre Nostro, che anche lì, se noi potessimo avvertire le sfumature dei collegamenti nella preghiera del Padre Nostro, la reciteremo in un altro modo. Comunque, lui dice: con il disegno del Signore, no? Oppure a volte si traduce anche con la volontà del Signore, ma è lo stesso, no? Volontà o disegno. Lui dice: si intende l'ineffabile abbassamento. È Dio che si fa uomo per poter parlare all'uomo nella sua lingua dell'amore che Dio ha per lui. È Dio che prende un corpo, non è sufficiente per l'uomo, prende un corpo e si fa sottomesso all'uomo. non solo, ma in questo farsi sottomesso si espone al male che può venire dall'uomo. E sempre di più lui vive questo abbassamento perché non esista più nulla nell'uomo, quindi immaginate tutta la malizia possibile, non esiste più nulla che non possa parlare dell'amore di Dio per noi. Questo è ciò che vive Gesù nella sua morte. E quando dice no i progetti del suo cuore per tutte le generazioni, cosa che noi non pensiamo, Dio regola la nostra vita, pensate agli eventi della vita, in modo da poter cogliere e vivere il frutto di questo abbassamento. L'abbassamento del figlio è lo spazio nel quale gli uomini sono collocati per imparare l'amore del loro Dio. E tutti gli eventi della vita sono retti dalla provvidenza di Dio che ci vuole partecipi del frutto che quell'abbassamento ci ha procurato. Quando mi domandavo, uno subisce una tentazione, perché non ne sappiamo cogliere la dimensione positiva? Uno ci dà una bastonata in testa, perché non sappiamo cogliere quello che Dio, diciamo così, ha da insegnarci nella sua provvidenza? Perché in gioco è soltanto questo nella vita. Se il mistero della vita riguarda la manifestazione dell'amore di Dio per noi, che in Gesù si manifesta con l'abbassamento, vuol dire che ogni cosa che avviene è in funzione del buttarci a godere il frutto di questo abbassamento. Ma noi, come gli apostoli, certo che seguiamo il Signore, certo che vogliamo essere compagni del Messia, ma con l'idea di Messia nostra, non sua. Quando si legge il Vangelo, no? Tutte le difficoltà che compaiono, non dite noi dobbiamo superarle. Se vengono descritte, vuol dire che sono le nostre. Sempre. Voi, qualsiasi passaggio fate nella vita, se siete qua e camminando, salite di livello, il livello prossimo ha le stesse difficoltà, ancora più intenso, ancora più estese. Ma se voi percepite qual è la dinamica in atto, cioè di poter godere del frutto di questo abbassamento, sarete sempre più veloci a cogliere questo frutto. Non che scompaiono le prove, le tentazioni, ma sarete sempre più veloci a cogliere che le prove, le tentazioni vi parlano di questo mistero dell'amore di Dio. E il nostro cuore desidera quello, non altro. Però se non si ascolta tante volte, se non si ritorna con desiderio, no, alla parola del Signore, se non si celebrano i suoi misteri, noi come facciamo a scoprire questo? Come facciamo a sperimentare questo? Quello che Gesù spiega poi ai due discepoli, non sta a me concedere, no? Vale per lui. Gesù svincola la grazia del seguirlo e del soffrire per lui da ogni possibile finalità umana. Lui ha rinunciato a questo, ai suoi discepoli chiede la stessa cosa. Il seguire il Signore, l'avere la conoscenza di Dio, godere della comunione con Dio, non è finalizzato a nient'altro. Non posso dire, come spesso si dice oggi, perdonate, non fate questa cosa, sì, ma la fede ti aiuta a vivere, la fede ti fa vivere meglio. Non dite scemenza, non è così. È che la fede vi colloca nella verità della vita. Non che vi aiuta a vivere meglio, non è che se uno crede soffre di meno. È una cosa stupida. Ma noi siamo così preoccupati che la fede ci custodisca perché abbiamo paura delle prove, del dolore, della sofferenza, che parliamo in questi termini. Che voi vogliate vivere bene o che viviate male, dovrete comunque soffrire. Non potete evitarlo. Voi scegliete di vivere nel modo che volete. La sofferenza vi insegue. Qui in gioco non è soffrire o non soffrire, è in che verità posso portare la sofferenza. Qual è la verità che riguarda il mio cuore quando vivo una certa cosa? E a quella verità il cuore mio. E quella verità non è finalizzata a nient'altro. Ma noi non ci crediamo. E proprio perché non ci crediamo, siamo sempre lì, a girarci attorno. Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. La cosa interessante è questa. Non è vero che non ci sia il collegamento, ma questo è e appartiene al segreto di Dio per noi. Guai se io dico, io amo Dio perché voglio questo, questo, questo e questo. E Dio gentilmente dice, prego, ti accomodi, può fare da solo. Ma appena dice può fare da solo, noi siamo quei bambini che prima hanno ammazzato la mamma e poi non c'è e si mettono a piangere. Uguale. Allora, nella sua umanità Gesù vive l'assolutezza di questo rimando al Padre nella sua benevolenza di bene per i suoi figli, svincolato da ogni altra finalità. Se noi potessimo percepire e seguire Gesù in questa assolutezza, noi conosceremmo la stessa intimità di Gesù, la stessa obbedienza di Gesù, la stessa, come si può dire, chiamiamolo così, passione, ma nel senso bello del termine, la passione della comunione con Dio, del volere di Dio, che è un volere di bene per noi. L'unica differenza tra noi e Gesù in questa assolutezza di rimando è che potrei tradurre così la richiesta di Gesù ai due, quando dice potete bere il calice che io bevo, provate a interpretare così, potete voi, quindi, sentite la domanda rivolta a ciascuno, potete voi stare solidali con il desiderio di Dio verso gli uomini e contemporaneamente stare solidali con l'umanità in modo che il suo amore risplenda liberatore per voi e i vostri fratelli? Potete? E loro hanno risposto, possiamo. E Gesù accoglie. L'unica differenza con Gesù è che questa, diciamo, adesione per Gesù non è liberatrice, perché lui non ha bisogno di essere liberato, lui non ha peccato. Quindi l'unica differenza con lui è che per lui non è che l'amore del Padre è liberatore, perché nulla in lui ha patito sotto qualsiasi forma un principio di schiavitù. E quindi si tratta di un amore di totale condivisione nella consegna di se stesso. Noi invece non possiamo raggiungere questo. Per noi ogni volta che ci mettiamo, cioè mettiamo un piede in questo cammino, si libera qualcosa di noi. Ne mettiamo due, si libera qualcos'altro. Cioè per noi è un continuo procedere in questa, diciamo così, esperienza di un amore liberatore. E poi, ma adesso concludiamo, no? E poi questo cammino porta a godere quello che la voce al battesimo e alla trasfigurazione ha detto su Gesù. In te ho posto tutta la mia compiacenza, no? In te non è la seconda persona della Santissima Trinità, è in te, nella tua umanità, che riguarda anche noi. Allora, se noi accettassimo di non avere scopi altri rispetto al desiderio della comunione con Dio, quindi di godere del suo amore per tutti, noi godremmo la pienezza di questo compiacimento. Quello che noi cerchiamo di avere con faccio questo per te, ti offro questo per, no? E non otteniamo, quando guardiamo la passione e la morte di Gesù, noi intuiamo qual è la via. E la via è questa che sto cercando, no, di illustrare, perché è in gioco la totale obbedienza del figlio all'amore del padre, non per lui, ma per tutti. È il famoso, quello che l'altra volta parlavamo anche con la sorella, no, che era intervenuto, cioè non siamo noi a offrire qualcosa a Dio, non è che noi offriamo la vita a Dio, è che Lui fa sì, dandoci la sua vita, che la nostra vita sia condivisa con tutti i fratelli, che noi perseguiamo l'amore dei fratelli in modo che la comunione con Lui splenda sempre, comunque, in ogni circostanza. E non vi sembra una cosa bella questa? E poi continueremo domani.